L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, sono Lara Montagna e staremo insieme, se lo vorrete, per tutta la mattina fino alle 10 con l'Ora della Terra e a seguire con Bionda Aurora fino a mezzogiorno. Ci sarà anche la collega Isabella Visetti con tanti ospiti e insieme parleremo di Prato Leventina, di questo piccolo comune montano con una forza e una grinta senza eguali. Un piccolo paese dove sono nati però personaggi importanti, dove sono nate storie importanti e dove oggi mangeremo anche della ricotta importante, ma della zigra, la ricotta appunto tanto importante per la vita dei contadini di qualche anno fa, vi parleremo tra poco insieme a due ospiti che la Leventina e Prato Leventina la conoscono bene, anzi benissimo. Tra poco daremo il benvenuto a Renato Bontognali e a Mauro Gendotti. Uno è un ex ispettore del settore lattiero caseario che ha scritto anche la guida al Peggi Ticino e Moesano, l'altro è un medico veterinario boggese dell'Alpe di Cadonigo ed entrambi sono maestri assaggiatori di formaggio. In diretta dunque da Prato Leventina per Pom e Zigra, vi rinnovo il mio benvenuto nell'Ora della Terra e vi invito a venire a trovarci per conoscere dal vivo gli esperti dell'Ora della Terra, per degustare insieme a noi la ricotta che abbiamo preparato per pranzo. Vi invito dunque a una domenica mattina in Leventina dove sinceramente ho imparato a portare la cadula con il rispetto per chi la portava sul serio giù, su e giù dall'Alpe. Patate e ricotta, e questo è il titolo di questa giornata tra passato e presente, ma sicuramente orientati verso il futuro.
Diceva un bel turista di passaggio, come son belle le ticinelle, ma un giorno che è arrivato in Leventina di una bambina si innamorò, tenendola per mano le sorrise, piano piano nel partire le cantò questa canzone. Leventinella bella tu, sbocciata come un fiore di lassù, son bianca e rosa i monti sul mattino, son bianca e rosa come il tuo visino. Bella non so scordare la tua semplicità, Leventinella bella tu, m'hai dato un bacio e non ti scordo più. Come un fiore di lassù, son bianca e rosa i monti sul mattino, son bianca e rosa come il tuo visino, sotto l'azzurro cielo, sui monti a te vicini, Leventinella bella tu, la reginetta mia sarai quassù.
Do il benvenuto agli ospiti di questa domenica mattina in diretta da Prato Leventina all'Ora della Terra con Renato Bontognali, ex ispettore del settore lattiero caseario, autore di Alpeggio, Ticino e Moesano. Buongiorno Renato.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
E buona domenica al medico veterinario alboggese dell'Alpe di Cadonigo, Mauro Gendotti. Buongiorno Mauro.
Buongiorno a te Lara, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Vedo anche gli esperti dell'Ora della Terra già in posizione, dunque sono arrivati anche Tiziano Pedrinis, Alfredo Baratella e Daniele Reinhardt. Resteranno con noi tutta la mattina dalle 9.30, potrete chiamarli in diretta allo 0848 030808, dunque dalle 9.30 apriremo le linee telefoniche, mentre potete già inviare i vostri messaggi, magari allegando anche una fotografia della vostra pianta problematica allo 079 873 9825. Saluto anche i nostri tecnici Enea Adami e Davide De Donatis in regia, buongiorno ragazzi, e saluto anche Isabella Visetti che è già arrivata in postazione pronta per condurre insieme a me anche Bionda Aurora a partire dalle 10. Dunque, Renato Bontognali, dopo la stramangiada in Valle Poschiavo, siamo stati la scorsa domenica in Valle Bedretto per la Mangia e Cammina sugli Alpi. Oggi ci siamo spostati in Leventina per Pomezigra e domenica prossima saremo a Cancorì al Nara per il Blennio Festival. Ci siamo fatti trasportare su e giù dagli alpeggi con un unico denominatore comune, il formaggio. Non importa il tipo di lavorazione, non importano le quantità, importa solo che questo prodotto ha fatto la differenza. L'ha fatta in quanto fonte di sostentamento dei nostri antenati, l'ha fatto da nord a sud della Svizzera italiana e non solo, anche in altre parti del mondo. Da sempre sugli alpeggi che lo permettono si portano le mucche a pascolare e si produce il formaggio. Si svuotano le stalle del fondovalle e si sale, come da tradizione, fino ai pascoli più alti, fino all'ultimo ciuffo d'erba. Si produce formaggio da vendere adesso, ma una volta si produceva formaggio per vivere. È come la ricotta, l'ultima risorsa rimasta dalla cagliata, quel siero destinato ai maiali. Una volta era l'unica cosa che rimaneva ai pastori e casari, a chi per sfamarsi ha capito che ricuocendo quel siero si poteva ottenere ancora qualcosa da mangiare. E io vorrei partire proprio da qui, dalla ricotta, dalla zigra, come si chiama in Leventina. Partiamo da qui e sviluppiamo pian piano quello che è stata la storia di questo prodotto. Un prodotto, Renato, che davvero ha fatto la differenza per i nostri antenati.
Chiaramente ha fatto la differenza, perché ai tempi la ricotta la chiamavano anche l'alimentazione dei poveri. A mezzogiorno si mangiava la ricotta, si mangiava la zuffa, quella fresca. E per finire, mi ricordo tanti vecchi alpeggiani mi dicevano, veniva fuori dagli occhi, perché tra il fumo e mangiare zuffa tutti i giorni ne avevano veramente piene le scatole. Però ecco, forse due parole sulle origini della ricotta sono comunque antichissime, visto che era già conosciuta dai greci e dai romani. E una delle prime citazioni è quella dell'agronomo Columella, che nel De Rustica si intrattiene sulla tecnica di produzione, ma la reale diffusione della ricotta iniziò nel Medioevo, nel 1267-68. È citata dai prodotti valdostani in una miscellanea valdostana con il nome di Seras. Questo termine deriva da serum, siero, la materia prima di cui si ottiene la ricotta. Già Stefano Francini nel 1838 descriveva il vitto dei contadini della Svizzera italiana della prima metà del secolo XIX. A mezzogiorno sugli Alpi si mangiava la zuffa, ricotta fresca, nel tardo pomeriggio e merenda, la ricotta seccata al fumo, i cosiddetti mascarpit.
E quindi, insomma, diciamo che davvero ai tempi la ricotta non era proprio un piatto che gli alpigiani o comunque i contadini amavano, anche perché si mangiava in tutti i modi. Mauro Gendotti ci hanno raccontato che la mangiavano anche con la marmellata, ci mettevano sopra lo zucchero, insomma in qualche modo bisognava ogni tanto rinnovare la ricetta perché usciva davvero veramente dagli occhi.
Sì, alla fine non ne potevano più e mi raccontava mio papà che per farla mangiare ai bambini, eccetera, la addolcivano con lo zucchero, con la marmellata, con il miele, per cambiare un po' i gusti. E poi mi raccontava anche che erano talmente stufi che la regalavano anche, la regalavano a chi durante l'inverno veniva a comprare il latte. Mio nonno aveva le mucche. E quindi veniva regalata, perché non la si commercializzava per svariati motivi. La ricotta, ai tempi non c'erano i frigoriferi per poterla tenere al freddo. va male molto in fretta, quindi bisognava consumarla entro un determinato periodo, e quindi poi la regalavano. Poi c'erano i vari metodi per conservarla, mettendola sotto sale, quindi la impastavano col sale, la mettevano nelle olle e la lasciavano lì. Poi la mangiavano durante l'inverno, era anche lì pomezigra durante l'inverno, dicevano che era buona, però diventava acida ed era più la fame che gliela faceva mangiare che non neanche il gusto. Poi c'era una parte, la facevano seccare, come diceva Renato prima, vicino al camino col fumo, si affumicava, erano i mascarpit che li mangiavano così quasi come un formaggino, oppure seccavano talmente tanto che poi la grattavano sulla pasta, non c'era ancora il parmigiano o lo sbrinz da grattare sulla pasta, e la grattavano sulla pasta, quindi cercavano in tutte le maniere di usarla.
Ricotta ovunque e per sempre. Diciamo che noi in questi ultimi giorni, Mauro, abbiamo fatto qualcosa di diverso, di un po' straordinario. Abbiamo voluto andare in Campolungo, il terzo corte dell'Alpe di Cadonigo, e abbiamo voluto farla questa ricotta, farla in Alpe, farla più in alto che si possa fare, perché davvero in Campolungo più di 2000 metri, con la caldaia in rame, col siero appena uscito dal caseificio su in Campolungo, abbiamo prodotto la ricotta, l'abbiamo fatta come si faceva una volta in Alpe, e l'abbiamo fatta per un motivo, quello di riproporla oggi a Per Pranzo qui a Prato Leventina, per permetterci di parlare dei tempi, per permetterci di parlare degli alpigiani che una volta lasciavano le stalle della valle, portavano le mucche come si fa adesso all'Alpe, ma il motivo era quello di svuotare le stalle e di far fieno, di permettere alle persone in valle di avere il tempo di fare il fieno e di metterlo via per l'inverno. Non si faceva formaggio in Alpe per venderlo poi durante l'inverno sul piano, si faceva il formaggio in Alpe per vivere.
Per avere le scorte, sì, le scorte invernali. La ricchezza una volta del paese, in modo particolare del patriziato, cos'erano? I pascoli, il bosco e gli alpeggi. Quindi si vedeva che c'era l'erba fin sulla montagna, e d'estate mandavano i loro animali su questi pascoli a sfruttare i pascoli. C'erano sì diversi vantaggi. Uno, gli animali non erano più a casa. Due, il foraggio a casa, con l'erba di casa si poteva fare il fieno, e quindi era anche lì la scorta, il foraggio per l'inverno. Col latte prodotto sugli Alpi avevano il cibo per loro, quindi l'importanza era notevole, cioè si risparmiava foraggio e in più si aveva il formaggio da mangiare durante l'inverno.
Ho scelto una seconda canzone per questa diretta dell'Ora della Terra, che naturalmente ha cantato la grande Nella Martinetti, e questa è Strada Alta.
Parto da Osco il mattino col sole nel cielo ed il sole nel cuor. Tutta mia la strada alta, coi suoi prati coperti di fior, e i suoi limpidi torrenti, è una giostra di mille color. Si cammina, si ride, si canta, percorrendo la strada alta, si respira la gioia della vita. Con te, strada alta, fai scordare rancori ed affanni. Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta. Con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle, mormora il vento anche per me una preghiera. E quando il sole tramonta, la valle si inonda d'un brivido d'or. Un'armonica che suona, poi la notte profonda si fa. Coi compagni si fa festa nel bagliore d'un rosso fanò.
Si cammina, si ride, si canta,
percorrendo la strada alta.
Si respira la gioia della vita,
con te strada alta. Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta, con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle mormora il vento anche per me una preghiera.
L'ora della terra in diretta da Prato Leventina per Pomezigra, questa puntata speciale. Siamo qui in un contesto meraviglioso, lo Scilift di Prato Leventina, dietro di noi le mucche al pascolo che mangiano la loro erba quotidiana, ed è già tutto pronto per questo pranzo in compagnia di chi vorrà venire a trovarci e mangiare la famosa ricotta della quale stiamo parlando, la ricotta che è un formaggio, e noi ci domandiamo: come mai e come è stato prodotto il primo formaggio, Renato Bontognali? Come hanno scoperto i nostri antenati che si poteva ottenere il formaggio?
Il primo formaggio è stato scoperto dai pastori, dagli uomini delle caverne, che mettevano il latte nello stomaco del vitello o del capretto, e poi camminando questo latte, quando arrivavano a destinazione, questo latte era coagulato. E perché era coagulato? Perché nello stomaco del capretto, del vitello, c'è la chimosina, che è l'enzimo coagulante che faceva precipitare la proteina, la caseina, per cui il formaggio si formava così, senza sapere il perché a quei tempi.
Senza sapere il perché, e un altro perché che hanno scoperto dopo è come si ottiene la ricotta. Ridendo e scherzando, Mauro Gendotti, qualcuno qualche giorno fa diceva: sai perché si chiama ricotta? Sembra una barzelletta, perché è cotta e poi ricotta. In effetti è proprio così.
È così perché praticamente il latte lo si cuoce, tra virgolette, una volta lo si riscalda per fare il formaggio, e finito di fare il formaggio si fa cuocere lì, si fa veramente cuocere il siero per ottenere la ricotta. La ricotta nasce dalle proteine che sono idrosolubili, quindi sono sciolte nell'acqua, nel liquido del latte, sono le albumine e le globuline principalmente, che rimangono dopo la fabbricazione del formaggio, mentre le proteine, le caseine, quelle che poi danno il nome al formaggio, sono in sospensione nel latte, si aggregano con il caglio, quindi coagulando, da lì nasce il formaggio, mentre la ricotta nasce dalle proteine, dalle sieroproteine disciolte nel siero. Lì si era capito che con riscaldando e aggiungendo dell'acido, è una reazione chimica, adesso lo si sa, queste si separano dal siero, quindi dal liquido, affiorano, quindi, come hai visto, vengono a galla, inglobando aria, vapore e il poco grasso rimasto nel siero, e da lì nasce poi la ricotta.
E allora io, ascoltando queste parole, ho capito che ho detto un'eresia: la ricotta non è un formaggio.
Non è un formaggio, è un latticino, è un sottoprodotto della lavorazione del formaggio.
E in effetti, quando affiora, è una sorta di magia, perché arriva a galla e hai capito che hai in mano qualcosa che puoi mettere nei cestelli e poi puoi goderti. Noi l'abbiamo provata calda, appena affiorata. Io devo ammettere la mia... ho addirittura provato a bere il siero che era rimasto, ed è buono anche quello. Ed è un prodotto che, quando arriva poi e viene mangiato, il primo giorno ha un gusto, il secondo giorno ha un altro gusto, il terzo giorno ha un altro gusto. In realtà è un prodotto che in frigorifero si conserva per diversi giorni. È vero, all'epoca non c'erano i frigoriferi, dunque non era possibile conservarla così. Attualmente, al giorno d'oggi, la ricotta si trova in tutti i supermercati, si trova un po' ovunque, ha cambiato completamente il suo senso di esistere. Però diciamo che ci sono tante lavorazioni diverse di questo prodotto. C'è una ricotta molto basilare che viene addirittura, c'è la fabbricazione di ricotta di siero, c'è proprio tutto il manuale, e ai Casari, a Mezzana, viene insegnata proprio la ricetta, quella semplice, diciamo. Poi ci sono delle lavorazioni un po' differenti. Possiamo dire che ognuno magari affina la propria ricotta in base alla propria esperienza, magari aggiunge un elemento a una certa temperatura, qualcun altro aggiunge un po' di panna in più, qualcuno mette del latte in più, qualcuno usa l'acido lattico, altri usano altri acidi. Renato Bontognali.
Sì, sì, è giustissimo. Ognuno, ogni casaro fa le sue esperienze e trova la sua ricetta preferita, perché anche aggiungendo il latte o un po' di panna o un po' di latte è importante, ma è il giusto quantitativo, perché se ne metti troppo rischi di denaturare la ricotta, diventa più dura. Se ne metti troppo poco sa di niente, forse esagerato, però non ha quella dolcezza che dovrebbe avere con un po' di latte o un po' di panna. E poi bisogna anche dire che sì, poi anche hai detto giustamente, c'è l'acido lattico, c'è l'acido citrico, c'è l'acido acetico. Ai tempi addirittura si usava l'alume di rocca, che è proibito dall'ordinanza, ma io ho trovato ancora qualche anno fa qualcuno che lo usava, e bisogna dire che la ricotta era buonissima, e questo signore mi diceva che questa ricotta è meglio degli altri. Comunque, poi ci sono anche, crea anche dei grattacapi far ricotta. Se noi abbiamo, tante volte non riesce perché abbiamo magari un latte troppo maturo, quindi troppo acido, o siero rimasto troppo a lungo nella temperatura di cottura alla fine della fabbricazione del formaggio, il latticello troppo acido che aggiungiamo, no? Oppure la temperatura di precipitazione sotto i 90 gradi centigradi, aggiunta insufficiente di acido, siamo troppo in alto, più in alto andiamo più diventa difficile perché ci vuole più energia. No, quindi è veramente una finezza fare una ricotta come il fu, non è sempre facile, ecco.
Ed è per quello, Mauro Gendotti, che magari nelle nostre passeggiate sugli Alpi durante l'estate entriamo, bussiamo all'Alpe, chiediamo: ma c'è, avete fatto la ricotta oggi? E ci rispondono: no, oggi non l'abbiamo fatta. Magari la fanno solo una volta alla settimana, magari la fanno due volte alla settimana, magari gli alpeggi più attrezzati riescono a farla anche tutti i giorni. Però in effetti, Mauro, non viene prodotta la ricotta. Una volta che la priorità è al formaggio d'Alpe, la priorità è quella, produrre un buon formaggio d'Alpe, poi del siero che rimane, anche produrre la ricotta è qualcosa in più, ed è veramente un lavoro che porta via ore e ore.
E chiaramente ci vuole tempo, come diceva Renato prima, a dipendenza anche dell'altitudine dove ci si viene a trovare, ci vuole sempre più tempo per farla, a portarla in temperatura. Tanti alpeggi poi non sono attrezzati, perché se fanno anche ricotta poi bisogna avere il posto dove stoccarla. Chi non ha una strada non può portarla in basso, bisogna raffreddarla subito, se no possono esserci veramente grossi problemi di contaminazioni.
E allora io, Renato,
vuoi volevo aggiungere che una volta non si usava nell'acido lattico, nell'acido acetico, nell'acido citrico, si usava la maestra. La maestra era la scotta, quella che rimane dopo la ricotta, quel siero verde, molto verde, lo si metteva vicino al fuoco, vicino alla caldaia, si scaldava, restava lì tutta la notte, acidificava e si buttava questa maestra per far precipitare l'albumina. I romani lo chiamano la Z.
Comincio a dare il numero di telefono dell'Ora della Terra, perché tra poco apriremo le linee telefoniche. Voi intanto ci avete già mandato molti messaggi allo 079 873 9825, ma il numero per chiamarci è lo 0848 030808, se volete parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. prima di cedere la parola ai nostri ascoltatori, vorrei raccontarvi in poche parole quello che siamo riusciti a fare in alpeggio, e devo anche ringraziare davvero a nome di tutta Rete 1 Mauro Gendotti, ma non soltanto il maestro Gendotti, anche Doris, Giorgio, i Casari, Andrea, Marco, i Pastori, Ronny, Giovannino, tutti i personaggi che ci hanno aiutato in questi due giorni in cui abbiamo prodotto quanti chili di ricotta, Mauro?
Non abbiamo pesata, ma così stimando più di 60 chili.
60 chili, siamo onesti, una parte l'abbiamo portata giù a spalla con la cadula, quindi quella mattina c'erano le cadule pronte, le abbiamo messe in spalla, abbiamo inserito i cestelli con tutte le ricotte e le abbiamo portate a spalla, ed è lì che mi sono emozionata forse ancora di più, perché ho capito che poi la mia cadula pesava anche relativamente poco, ma ho capito quanto fosse faticoso portarla in giù, figuriamoci poi portare le forme di formaggio in su o portare in su la legna. Dunque, davvero, forse una volta che si prova a fare qualcosa del genere, poi si percepisce tutto in una maniera differente. Ed è proprio quello che vorremmo cercare di regalarvi noi oggi, cioè qualcosa che vada oltre alla classica ora della terra, ma una giornata un po' diversa, dove degustando quel po' di ricotta si possa ricordare chi è arrivato prima di noi, chi ci ha preceduto e chi ha scoperto tutte queste meraviglie che oggi noi magari compriamo al supermercato dandogli poco valore, in realtà ai tempi avevano un valore straordinario. Dunque, ancora una canzone, chiedo a Renato Bontognali e a Mauro Gendotti di rimanere insieme a noi, ma chiedo soprattutto a voi di chiamarci allo 0848 03 0808 per porre le vostre domande ai tre esperti dell'ora della terra.
Colpita in un tronco d'abete, un bel pastorello, dall'altare di quella cappella lei guarda la valle, poi qualcuno col colore il pennello non dipitturata, era il simbolo di ogni viandante che passa di lì. Madonnina dei riccioli d'oro, stai pregando, sì dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Un'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il cielo e la neve, col tepore della primavera, circondata dai fiori sei tu. Filo diretto con il passato, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Un passato mattino d'autunno sul verde sentiero, la Madonna dai riccioli d'oro non c'era mistero. La nicchia deserta mancava quel dolce tesoro, e il viandante che passa davanti pregar più non può. Pastorello e pittore di un tempo, urgente bisogno di voi, una Madonna dai riccioli d'oro, ritornare a pregare per noi. Filo diretto con il passato, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi.
Arrivano i messaggi allo 079-873-9825 e il primo messaggio è per Renato Bontognali e Mauro Gendotti. Ci chiedono come si fa la ricotta in Boggia.
La ricotta
Boggia solitamente si utilizza un mastello in legno o un'olla in terracotta, si sparge del sale e del pepe sul fondo, poi la mascarpa viene tagliata a fette di circa 3 cm di spessore e viene depositata nel mastello avendo cura di sempre aggiungere del pepe e del sale tra uno strato e l'altro. Bisogna poi fare in modo che il recipiente venga riempito completamente evitando che rimanga dell'aria. Viene poi messo un coperchio con un peso per comprimere bene tutta la massa. In questo modo si può conservare per diversi mesi e comunque già pronta a partire da 3-4 settimane.
Ecco, invece Mauro Gendotti ci chiedono anche per chi è intollerante al lattosio, come si fa?
Purtroppo
non si fa.
Non si può togliere perché nel siero c'è tantissimo lattosio. Purtroppo c'è. Rimane quasi tutto quello del latte. Nel latte ci sono 5 grammi di 5% di lattosio e questo va a finire quasi tutto nel siero, quindi poi lo ritroviamo. È il lattosio che dà quel gusto così dolce alla ricotta che si sente in bocca, quindi purtroppo per chi è intollerante non è il cibo giusto. Vorrei solo aggiungere quanto ha detto Renato per la zigramboggia: tanti la impastavano invece come impastare la pasta per il salame con un 2,5% di sale. Mettevano sì chi le spezie, qualcuno metteva anche le erbette. E è interessante qui come per sigillarla, per oltre al tappo, prima del tappo mettevano sotto il dazio, qui in reventina, le foglie di noce. Sopra il dazio non ci sono i noci, mettevano le foglie di romice.
Abbiamo, vedo Tina al telefono. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi. Io ho un problema, non lo so chi chiede, può rispondermi. Pronto?
Pronto Tina, sì. Buongiorno, sì. Ci dica.
Buongiorno. Buongiorno. Ho un problema. Ho una pianta di pere. Che pesano 50 grammi. Sono verdi e rossicci. Però cadono tutte per terra. Non sono mature. Sono dure.
Le passo Daniele Reinhardt e vediamo se riusciamo a capire il perché. Daniele, queste pere che cadono ma non sono mature, della signora Tina.
Lei non vede dai fori i suoi frutti?
Come?
Pronto? Non vede fori i suoi frutti, anche molto piccoli?
No. Sono sanissimi, bellissimi sono.
Guardi, in questo caso io le consiglio, le metto in una cassetta e le faccio maturare in casa. È l'unica cosa che può fare.
Perché mi hanno detto che l'ho provato e non maturano. L'ho provato, ma non so.
Lei ha visto i semi? Che colore hanno? Ha già provato a aprirle?
Sì, potrei guardarli.
Perché se i semi sono neri vuol dire che sono quasi a maturazione. Perché adesso ha anche piovuto, per cui non possiamo mettere in conto un problema legato alla siccità, uno stress idrico della pianta. Quello che chiedevo, se non ci sono fori, ne prenda un paio, le affetti e controlli che non ci sia niente un insetto, altrimenti no. L'unica le metta in cassetta, eventualmente aggiunga delle mele e le faccia maturare. Io così è l'unica cosa che le posso dire.
Che usano per fare la mostarda non è possibile.
Ma che lei li possa usare per la mostarda, senz'altro. Perché le
no, ma io non ho la qualità apposta, non l'ho mai sentito.
No, qui da noi non è in uso fare la mostarda con i peri. No, non lo fa nessuno.
Ma ce ne sono tante e cadono e marciscono dopo.
Sì, ma è per quello che le dico di controllare se non ci sono dei fori. Potrebbe anche essere, se lei li vede, sono anche molto piccoli, può essere un attacco di mosca mediterranea. Lei interviene quando sotto la buccia c'è un pochettino di zucchero, ma dal momento che ha forato la buccia intervengono altri funghi, come dice lei, marciscono e la pianta automaticamente li scarta. Quello che lei trova per terra non lo lascia sotto.
Un piccolo vermino in una però.
Allora
si vedeva già che era brutta, invece le altre no, sono belle.
Ecco, quello che lei può trovare è anche un, magari un attacco iniziale di delle mossicature di cimice, allora vede che i peli sono un po' butterati, ma altrimenti se lei mi dice che c'è un vermiglietto, la pianta...
E quelli lì che sono sani, che cadono?
Sì.
Cosa devo fare? Niente, lasciarli lì.
Niente, può provare a cuocerle con un po' di zucchero, eventualmente con un po' di zucchero vanigliato, vedere... Guardi, la mia coinquilina lo sta facendo con le mele che cadono e riesce a fare il gâteau e fare purée di mele.
O magari aspettare un po' a vedere se maturano.
Sì, il pero diventa un po' più è un po' meno mangiabile quando è acerbo. Però se c'è un problema, poi le marcisce in cassetta.
Appunto, ecco. Ma già sulla pianta qualcuno c'era già la macchia di
vede che alla fine abbiamo fatto il giro, qualcuno, un responsabile c'è.
probabilmente
la...
sì.
La ringrazio per la sua telefonata e
grazie,
insomma,
mille,
speriamo che riesca
a
farne qualcosa. Buongiorno,
speriamo,
Tina, arrivederci.
Grazie mille, arrivederci, buona grazie. Giornata, grazie.
Vedo che c'è in linea Luciano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Prego,
per
Luciano.
Tiziano?
C'è, lo passo. C'è.
Ecco, è per sapere come si fa a coltivare la salvia in balcone, il miglior modo, perché la mia.
Ma non è assolutamente difficile, basta avere un vaso sufficientemente grande, la salvia, l'importante è mantenere sempre una certa umidità e la cresce abbastanza senza difficoltà. Una cosa che deve fare, magari ogni 3-4 anni, cambiare la pianta, perché a un certo momento il contenitore diventa troppo piccolo e quindi la pianta avrà difficoltà a svilupparsi. Potrebbe esserci qualche problema con qualche insetto, soprattutto acari e magari anche qualche afide, però generalmente non è un problema. Potrebbe esserci anche un po' di oidio.
Lei in balcone calda, ma almeno la dirò di me dopo la crepa.
Ma le mie che la rustis?
Quasi, che forse.
Forse le tocca alta anche.
Che c'è perché?
Per
30 gradi.
E per bisogna dare da bere anche, Quanto?
Ah, tanto.
Ah, bisogna mantenerla umida in ogni modo.
Proveremo.
Non dovrebbe essere difficile comunque tenere la salvia. Comunque ogni 3-4 anni cambiare la pianta, in ogni modo.
Ok. Grazie a te. Ciao.
Grazie Luciano, buongiorno. Abbiamo Felice in linea, benvenuto.
Buongiorno, sono Felice da Morcote.
Buongiorno.
Senta, io ho una pianta di limoni in terra e sono arrivato indietro dalle vacanze e ho trovato che ci sono tutti come dei moschini bianchi, che mi è già capitato di vedere anche sui cavoli di Bruxelles, così. È come una, sono molto molto piccoli. E volevo chiedere come posso debellarli e di cosa si tratta, se è la mosca bianca.
Sì, probabilmente dalla descrizione è mosca bianca.
È quello molto fine, sembra una cenere quasi.
Sì, sono a forma di delta, come i vecchi delta che usavano qui in valle per volare. Se l'attacco dopo la quantità che fa. Allora, se l'attacco non è particolarmente forte, potrebbe anche desistere dal fare trattamenti, perché col freddo dovrebbe morire, sempre che faccia un inverno freddo. Altrimenti potrebbe utilizzare un piretro, ma deve rifarlo, perché non uccide tutta la massa. Altrimenti mi viene in mente l'applaud. Tiziano, ti viene in mente qualcos'altro?
Sì, l'applaud può funzionare, a parte che bisogna acquistare un imballaggio grande. Non c'è più l'applaud.
Applaud è quello.
Attenzione, abbiamo un'errata corrige dunque. Quale applaud prodotto? No, applaud no, perché le spiego.
Piuttosto l'audience. Audience sicuramente che lo può trovare anche sotto il nome di Basudin SG, che contiene la medesima sostanza attiva.
Basulin?
Basudin SG, sì.
SG, sì.
Altrimenti può ordinare il controparassita, l'Encarsia formosa.
Ho capito. Sì, questo ma dopo penso che è molto difficile.
Ma forse posso aggiungere cavoli,
Posso aggiungere qualcosa, appunto, visto che ha parlato di cavoli, quella che trova sul cavolo non è la medesima mosca bianca, è un'altra specie.
Non è la
medesima. Quella che trova sui quella che trova sugli agrumi è praticamente la medesima che trova anche sulle piante da fiore, su gerani, ecco. Per esempio,
che si assomigliano, però, diciamo.
Sì, sono simili, sono molto simili. Di mosche bianche ne esistono parecchie specie.
Siamo a posto, allora io vi ringrazio.
Grazie a lei, Felice, buongiorno.
Buongiorno a voi,
lei. Buongiorno, grazie. E buona domenica, Felice. Ringrazio anche Mauro Iermini, Agroscope, per questa dritta, perché è arrivato a trovarci. E dunque, buongiorno Mauro, abbiamo avuto questa dritta in diretta su questo prodotto. D'altronde, stare dietro a tutti questi prodotti, sappiamo che il mondo fitosanitario è un mondo che si evolve in maniera molto rapida e è un mondo molto controllato, soprattutto visto le notizie anche degli ultimi giorni. Insomma, è sempre bene avere qualcuno di preparato come Mauro che ci dà le sue dritte. Abbiamo Simona in linea. Buongiorno, signora.
Buongiorno, io telefonavo per tre domande. Uno, quando si può trapiantare il calicanto, visto che il calicanto non perde le foglie, perlomeno non in autunno-inverno. La seconda domanda è che ho una peonia e le foglie sono diventate tutte molto marroni, brutte e sono anche puntinate di bianco. E la terza cosa è che ho dei cavoli di Bruxelles che stanno seccando le punte e anche queste hanno sulla foglia dei segni bianchi. Ci sono molti, molti, ci sono abbastanza animali tipo degli scudini verdi e anche rossi. Non so se sono questi che danneggiano la pianta o meno.
Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. Le rispondo intanto per il calicanto. Il calicanto perde le foglie durante l'inverno, il Chimonanthus praecox. Se non perde le foglie, non è il calicanto.
Perde le foglie, ma i fiori, dicevo, allora comunque.
Ah, ok, sì. Allora, se fa un trapianto, sì, deve comunque fare una potatura abbastanza forte, se la pianta non è in vaso che la mette in terra, ma la trapianta da un posto a un altro. Oltre trapiantando, taglia delle radici, ma dovrà tagliare anche delle parecchi rami, a dipendenza di quanto tempo è rimasta nel posto da dove la vuole togliere, e per cui facendo una potatura lei toglierà anche diversi fiori. Le consiglio di fare il trapianto durante il momento ideale, potrebbe essere il momento che perde le foglie. Per quanto concerne la peonia, mi diceva? Allora, la peonia che ha delle foglie un po' bruttine, allora è normale che durante, verso l'estate, le foglie diventino un po' brutte. Io non mi preoccuperei più di quel tanto, perché comunque ha fatto le foglie e sono rimaste sufficientemente a lungo per poter dare delle sostanze alle radici per riprodurre ancora dei fiori l'anno prossimo. Pian pianino queste foglie diventeranno sempre più brutte fino a quando poi si seccheranno completamente. Le passo invece Tiziano, se magari le ripete la problematica sul cavolo, perché magari ce l'abbiamo persa.
Sì, grazie. Buongiorno. I cavoli di Bruxelles, praticamente le punte si stanno arricciando e seccano un po' di alcune piante e sono comunque segnate da come delle stradine bianche. E ho visto degli animali come degli scudi verdolini, così anche qualche, diciamo, cucinella grande rossa, però non sono cucinelle. Non so se sono queste che danneggiano le foglie, se devo fare qualcosa o meno.
Ma dalla descrizione mi sembra che sia semplicemente un attacco di afidi che praticamente i pidocchi, possiamo chiamarli col nome, diciamo, più comune, quindi un attacco di pidocchi che generalmente stanno sulle foglie più giovani, e per questo allora che stanno sulle punte. Quelle insetti o quegli animali che vede di colorazione arancione non sono nient'altro che dei controparassiti che si nutrono di questi pidocchi.
Quindi li lascio.
Quelli sono utili, ma in sé naturalmente questi non sono in grado assolutamente di debellare, diciamo, di distruggere la colonia. Quindi se vuole avere la sua coltura in ordine dovrà intervenire con un insetticida, ci sono degli insetticidi a base naturale di piretrina, e intervenga con questo aggiungendo però un po' di sapone alla poltiglia.
Più sapone di marsiglia.
Più sapone, in modo che il liquido possa aderire sulla foglia e sul parassita.
Sì, Sì, quando si parla di sapone, è il sapone di Marsiglia,
sapone di Marsiglia ideale. Okay. Può prendere anche la lisciva per i piatti, praticamente piatti, per le stoviglie. Sì. Qualche goccia è sufficiente.
Sì. Grazie mille a tutti.
Prego,
grazie e buona domenica. Salve.
Buongiorno Simona, a lei. Mara, benvenuta.
Buongiorno. Ecco, io ho una domanda sulle fragole. Per avere una cultura, una buona cultura di fragoline quattro stagioni, cosa devo fare? Poi ho piantato questa primavera la varietà Mara, che sono un po' più grandi, e mi hanno detto che danno fragole a più riprese, solo che sono fiorite solo in primavera. Non so se ho sbagliato qualcosa.
Allora, per la coltivazione delle fragole, l'importante è che vengano piantate in questo momento le nuove piante. Poi è una coltivazione diciamo esigente dal punto di vista dell'avere un buon terreno, e l'esposizione pieno sole e irrigazione. Probabilmente hanno fatto una fioritura in primavera molto abbondante e poi si sono fermate con l'aumento delle temperature. Adesso dovrebbero riprendere e fare magari una piccola produzione per settembre. E lei può anche prendere le piantine che si sono formate dagli stoloni e trapiantarle. Possibilmente sempre cambiare la parcella ogni 3 anni, mai ripiantare allo stesso posto.
Ah, bisogna cambiare posto. Ecco.
Sì, questo è molto importante perché il terreno si esaurisce e poi se c'è un problema fitosanitario si ripercuoterà sulla nuova piantagione.
Perché adesso sono fitte le piantine e non fanno più fiori, ma come ha detto lei magari è proprio per il caldo, devo aspettare un pochino.
Ma se sono molto fitte lei le può diradare, prendere le piantine nuove, le trova un'altra localizzazione e può eventualmente fare una leggera concimazione, senza esagerare.
Va bene.
Quando
però lei
è importante anche...
Sì, il terreno adatto come deve essere? È leggero?
Ma da noi terreni pesanti li abbiamo soltanto nel sottocenere, per cui tutti i terreni vanno bene, l'importante è che siano ben lavorati e nel caso ogni tanto aiutare le fragole con delle leggere concimazioni, sempre leggere, mai esagerare con i concimi, perché più si concima più ci saranno malattie.
Bene, ok, allora
bene.
Provo. Grazie.
Grazie mille della sua chiamata, buona giornata.
Grazie Mara, buona domenica e buon lavoro. Dunque vedo che sono arrivate anche delle persone con in mano foglie di zucchine con problemi. Nel frattempo vedo anche Adriano Dolfini, buongiorno, il signore del Piora, benvenuto qui a Prato Leventina. Dunque dall'altra parte della valle si è spostato per venire a trovarci. Buongiorno Adriano, ci dica ciao.
Ciao.
Buongiorno Adriano, e dunque vedo che c'è in linea Giovanni. Buongiorno Giovanni.
Sì, buongiorno. Io volevo domandare sui gerani, no? All'inizio della stagione sono partiti molto bene, hanno fiorito tanto e dopo quando ha finito tutta la fioritura che ha fatto il suo corso, dopo non hanno più fatto vegetazioni, i fiori. E si è bloccato tutto, fino adesso non parte più la fioritura, diciamo così, non so cosa che può essere stato così.
Sì,
voglio sapere per cosa che i getti di fiori non vengono più.
Sì. Beh, è un classico attacco probabilmente della farfalla killer del geranio, che impedisce la fioritura e fa dei piccoli fori all'interno della pianta. Se lei osserverà, vedrà che comunque non fanno più fiori, la crescita quasi si arresta e si osserva proprio all'interno degli steli, nota dei piccoli fori, e vedrà volare attorno delle farfalle che mi sembra sono tra il marroncino e l'azzurro.
No, ascolti, dei farfalle io non ne vedo, perché li vedo a volte, c'erano anche qualche anno fa che c'erano delle piccole bacche, sa, quelle che rosicchiavano le foglie così, che mangiavano. Quest'anno non ce n'è, le foglie sarebbero anche bene, magari c'è qualche gerano che ha delle foglie come un po' macchiate gialle, marroncino, no?
Sì. Se ci manda qualche foto riesco a essere un po' più preciso.
Sì, riesce però a mandarci qualche foto? Di coso, anche il gerano è bello anche verde, però è il germoglio, cioè come si dice, il butto del fiore che non parte, come che è partito in primavera, sì. Dopo primavera così.
No, allora è la farfalla killer, quasi sicuramente, che impedisce
proprio. Si vede la farfalla o no? È nascosta?
Magari non la vede quando lei lo osserva.
Ah, non lo so, perché non vedo niente, che vola qualcosa, piccoli farfallette o così, non se ne vede.
Sì, sì. No, ma è un classico danno proprio della farfalla killer, quello di non far fiorire e non farlo crescere.
Se
è l'occasione di mandarci delle foto, riusciamo a essere più precisi, però lei potrebbe fare l'anno prossimo ormai, perché adesso può provare anche adesso eventualmente per vedere se riesce a recuperarlo in questi due mesi, altrimenti un trattamento con del Bacillus thuringiensis, in modo tale che è un prodotto totalmente biologico e essendo vicino a casa non crea nessun danno, però ripetuto ogni settimana riesce a tenere la farfalla killer sotto controllo. Il prodotto
bene,
si chiama
grazie.
Di Pello Delfin 60, lo trova sotto diversi nomi. Comunque è Bacillus thuringiensis.
Bacillus thuringiensis.
Sì, più esatto.
Grazie. Più o meno, sì.
Oh, no, grazie mille.
Giovanni, grazie a lei. Grazie. Abbiamo un ultimo minuto, io ne approfitto per ragazzi farvi fare una domanda da questo signore che è arrivato appositamente. Buongiorno, so che ha una domanda per Daniele Reinhardt.
Sì.
Ci dica tutto.
Allora, io e il mio amico qui a Fiesso abbiamo delle piante di boscop. Da 4-5 anni sono dei belli alberi, però non fanno fiori e rispettivamente non danno frutti.
E allora sentiamo, cosa potrebbe essere, Daniele?
Allora, da un lato penso che siano piante in estate su potenesti vigorose, per cui con impalcatura alta. Sì. La boscop è una varietà molto vigorosa, allora lasciare a casa le forbici prima di tutto e avere un po' di pazienza e non concimare troppo, perché la forbice e il concime fanno sì che l'aspetto giovanile dura molto di più. Ecco, dunque
attendere.
Sì. E non fare niente, a volte è meglio che non fare troppo.
Grazie.
Forbice assolutamente no.
Dimenticare le forbici, sì. Questo è un consiglio che spesso Daniele Reinhardt ricorda. Dunque, sto per chiudere l'ora della terra, ma questa volta non mi preoccupo perché altre due ore ci attendono in diretta su Rete 1 qui da Prato Leventina per Pome Zigra. Gli esperti dell'ora della terra rimangono in nostra compagnia, dunque se avete delle altre domande potete passare a trovarci, a trovarli, a vederli, a conoscerli, insomma rimangono con noi. Potete continuare dunque a mandarci dei messaggi anche via WhatsApp allo 079 873 9825, finché Alfredo Baratella avrà forza nelle dita risponderà.
Sì, effettivamente questa mattina sono abbastanza sollecitato dai messaggi, devo dire.
È tutto esercizio per l'intelletto e per le dita. Dunque io saluto al volo Mauro Iermini, grazie per essere qui con noi questa mattina.
Grazie a te, Alaga.
E poi ho visto anche il dottor Mona, lo saluto al volo, buongiorno dottore.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Benvenuto, poi in fondo è casa sua.
Siamo un po' a casa, sono vicini di casa, ecco.
Vicini di
Quelli
casa.
Quelli cadoni sono vicini di casa.
E a noi piace questa cosa, Renato Bontognali, che siamo tutti amici in Leventina.
È un bogese anche lui, sì. Ha fatto il pastore, ha fatto il mungitore, cioè quindi oltre ad essere medico è anche... un appassionato di formaggi.
È uno vero, ha un po' male al polso, dottore. Dopo ne parliamo. E allora io chiudo l'ora della terra, naturalmente ricordandovi che siamo qui in diretta e che vi aspettiamo. Tra poco continuiamo a parlarvi di Prato Leventina, di ricordi del passato, di formaggi, ma anche di molto altro. Con Isabella Visetti in bionda Aurora, non ci muoviamo da qui perché oggi saremo proprio in Leventina fino alle 4 del pomeriggio a Prato Leventina per Pom e Zigra.
Sorge il sol coi raggi d'or col suo splendor, le montagne si incatenano a distesa, fra gli abeti da sentir coi fiori lingo di mattin, scende vina con la cella della spesa. nel silenzio incantator, nella valle tutta in fior, di un serino sboccia una canzone d'amor. O fiore di montagna, che come l'acqua del ruscello, discendi a valle e canti un ritornello, che il sorgente t'accompagnerà. O fiore di montagna, che come l'aria mattutina, sei fresca come l'acqua cristallina, sono gli occhi tuoi lucenti più del sole. Ma dal monte un bel mattin col suo bagnè per il sentier, non si vide più la bella montanina. Come rondine partì, ognuno lo sa, per la città dove vive la moderna cittadina. Par felice ma quel fior con nostalgico dolor, sogna i monti sentirei qui in fondo al cuor. Scendi a valle e porti al paesello,